Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Oggi è 21 ottobre 2018. Questa è la sigla di Tarantula Rubra che il 19 ottobre 1999 prendeva vita qui dai microfoni di Radio Onda Rossa e quindi festeggiamo oggi ben 19 anni. Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Auguri a noi. È 06 49 17 50 per chi ci vuole chiamare. Siamo sempre in via De Voci 56 a Roma e quindi sugli 87.9 per Roma e l'Alto Lazio e ondarosse.info per chi ci ascolta in streaming in ogni angolo di questa tonda terra. La radio di chi se la sente, che si sostiene grazie a voi. Vi voglio ricordare in apertura che ci sarà ora sì il 9 novembre presso il Forte Prenestino una delle più interessanti artiste hip hop della scena militante inglese, sempre per sostenere Radio Onda Rossa. E allora cominciamo questa puntata di Tarantula Rubra, il vostro periodico di musica, ma non solo, di divagazioni socio-etno-antropologiche e quant'altro. Oggi ci occuperemo di comunicazione digitale e tutto quel mondo che gira intorno agli smartphone. Ma prima di tutto diamo spazio alla musica. 17 ottobre 2006, quindi ben 12 anni fa, si spegneva questo grandissimo artista che noi amiamo e che continuiamo a suonare perché è lui che ci dà un po' di Sardegna, la viva Sardegna, la grande Sardegna. Ombre, il titolo di questo brano, vale a dire Umbras, tratto da un bellissimo album live intitolato Midsummer Night in Sardinia, registrato con Aldi Meola. Signori, il grande Andrea Parodi.
Umbras, ombre.
Umbras fra les amentos, currene a costas de su río. Sconto e su tempus naranchi tu e se sola e danza in paramie in su e in tu. Umbras anima mundi corre misterios anderas, liceras que alenos, discurtan a sus conto e su tempo. Tempo.
Mimeola alla chitarra per la grande voce di Andrea Parodi. Umbras. Ebbene, imperiosa è arrivata la musica dell'antica Roma di Walter Maioli, questo bellissimo disco di ricerca musicale effettuata da Walter Maioli intitolato Sinaulia, la musica appunto dell'antica Roma. Questo sottofondo ci accompagnerà nelle letture di oggi e non solo, ci faremo aiutare fra una lettura e l'altra da musica, diciamo, antica, delle radici, di un po' di tempo fa. Perché? Perché adesso andiamo a intraprendere queste letture che ci parlano di una costrizione, diciamo, digitale. Ecco, vedremo di che cosa si tratta. E allora, quando ci sentiamo dalla tecnologia così compressi, così stretti, urge il bisogno di sentire un po' di musica antica, proprio per avere un contatto, diciamo, con quelli che eravamo. E questo è un bellissimo disco di Walter Maioli, è anche abbastanza raro, solo qui a Radio Onda Rossa, eh? Allora, oggi cominciamo la prima di due puntate dedicate alla società artificiale, miti e derive dell'impero virtuale, un lavoro di Renato Curcio derivante appunto da questi laboratori di ricerca che lui tiene in alcune città d'Italia circa appunto questi nuovi mezzi di comunicazione e in particolare questa accumulazione di banca dati che lui ritenga sia una nuova forma di incredibile controllo e adesso vediamo cosa ci dirà. Stiamo entrando quasi risucchiati in una società in rapidissima trasformazione, entro cui le relazioni tra uomini vengono sempre più frequentemente mediate da dispositivi digitali. Una società che nelle sue dinamiche essenziali tende a sostituire i legami interumani diretti con mille forme di connessioni indirette e artificiali. A questi vertiginosi cambiamenti fa da controcanto una percezione al rallentatore delle loro implicazioni personali e societarie. Al di là della loro familiarità apparente, di essi noi non sappiamo quasi nulla. Quali indirizzi questa tecnologia monopolizzata da poche imprese capitalistiche e di riflesso dei loro azionisti realmente persegue? L'uso di strumenti e la nostra nascita come specie distinta si presuppongono a vicenda e non potremmo immaginare l'uno senza l'altra. Le selci scheggiate, dicono i paleontologi, furono i nostri primi strumenti e fecero la loro comparsa all'incirca 70.000 anni fa. Nel lungo tempo da allora trascorso, utensili e strumenti hanno attrezzato le nostre attività e nello stesso tempo hanno plasmato le nostre capacità di farne uso. Noi li abbiamo immaginati, fabbricati e loro ci hanno plasmati. A cavallo del terzo millennio, in un contesto capitalistico dilatato e mondializzato, stimolata dalla competizione intercapitalistica planetaria, l'innovazione tecnologica ha fatto ulteriori e velocissimi progressi. Nuovi strumenti sono entrati in campo e hanno accresciuto la variazione delle forme del lavoro, e mi riferisco agli strumenti digitali, ovvero a quegli strumenti che non si limitano a fungere da conduttori dell'attività umana, ma sono in grado di scambiarsi permanentemente informazioni e dati, indipendentemente di chi li sta utilizzando. Oggi è un'evidenza quotidiana che nelle più diverse attività relazionali, culturali, produttive, commerciali, di comunicazione o di erogazione di servizi, cittadini, lavoratori e consumatori si debbono destreggiare con smartphone personali o aziendali, sistemi esperti, localizzatori GPS, tablet, palmari, bracciali e altri tipi di guinzagli elettronici, ovvero con dispositivi, attrezzi e macchine imbottiti di sensori oltre ogni immaginazione. In meno di 20 anni il nuovo millennio ha conosciuto una tale proliferazione di questi strumenti di intermediazione digitale che le forme tradizionali dell'interazione personale, dell'attività lavorativa e del consumo ne sono uscite sconvolte. 3,5 miliardi di smartphone in attività permanente ne danno la misura. Chi indossa uno smartphone acquistato non è padrone. Paga un canone, ma questo non lo mette in riparo da alcuna violazione. Insomma, egli non controlla i dati che per suo tramite vengono prodotti e scambiati con altri dispositivi capaci di entrare a sua insaputa in connessione con esso.
La lubele mia cura ma toia tu così te volevo bene e te ne voglio ancora tu mossi l'amore
sono quattro aspetti sostanziali della discontinuità tecnologica portata e indotta dalle tecnologie digitali. Il primo aspetto riguarda il rovesciamento della dominanza nelle relazioni tra umani e strumenti. Gli strumenti digitali registrano, valutano e controllano in tempo reale le pratiche di chi li utilizza. In tal senso, essi si differenziano radicalmente dagli strumenti impiegati nelle società precedenti e per ultima nella società industriale, la cui funzione si limitava a eseguire gli impulsi a loro trasmessi dai lavoratori. Come gli strumenti della società industriale erano protesi, sia pure in atto, in molti casi erano protesi, sia pure in molti casi automatizzati del corpo di chi li utilizzava, così gli strumenti digitali assoggettano e trasformano in protesi, cioè in conduttori, i corpi di chi li utilizza. Il secondo aspetto concerne invece la dipendenza dei dispositivi digitali utilizzati da apparati e piattaforme tecnologiche, rispetto ai quali l'attività dell'utilizzatore si mostra insieme come una fonte permanente di dati e uno strumento di attualizzazione di comandi remoti. Per intenderci, tornando allo smartphone, se gli prestiamo un briciolo di attenzione, ci diventerà subito chiaro che esso è in stretta relazione con l'architettura del suo sistema operativo, con gli operatori che gli forniscono il campo e con le applicazioni che stiamo utilizzando. Apparati remoti che, offrendo o vendendo i loro servizi, mettono il dispositivo sotto il loro controllo. Il terzo aspetto si riferisce al fatto che gli strumenti di intermediazione per funzionare richiedono il rispetto di specifiche procedure operative e cognitive, le quali, dovendo essere ripetute, finiscono col dare forma alle pratiche stesse dell'utilizzatore. Egli infatti potrà svolgere l'attività che gli interessa, per dire inviare una mail, consultare un motore di ricerca, sporgersi su WhatsApp, solo attenendosi a esse, e cioè adattandosi alla funzione di strumento di uno strumento digitale. E infine, quarto aspetto, gli strumenti digitali, imponendo procedure d'uso, instillano nei loro utilizzatori identiche mappe culturali, mappe concepite entro una relazione sostanzialmente capitalistica e perciò interessate anzitutto a riprodurre un modo di produzione, un sistema socioculturale e una condizione di dipendenza. L'insieme di questi aspetti ci porta dunque a una prima generalizzazione che per ora ci limitiamo ad affermare, cioè le tecnologie digitali non innovano affatto gli schemi di relazione più profondi, consolidati e accreditati negli anni del capitalismo industriale. Al contrario, di questi schemi essi sono per eccellenza le eredi e le continuatrici. In tal senso, le tecnologie digitali, benché discontinue nella qualità degli strumenti, non lo sono affatto nei rapporti di produzione e riproduzione della vita sociale.
C'era una volta un vicchiarello, aveva quattro unti vaccarelli, mungeva latte in a cischitetta e lo vinneva ca sciccaretta. Ci frumento, così pulito e così educato, tutti lontano ne saluta uno come un gesto seminato. Lo quattro di la me patia, un nina scium e maxilina, figlia.
di giuzza e a piazzarello di puti sogno di battaglietta fassunatori di friscaletto ma nanna giuzza lo tamburello va su ciccino va la chitarra festa sempre catiricia. Fantasie e yoga ci trovavamo nella fontana con l'acqua fresca fattuce sana non bagliature di peppino muccio se su da vicino fucci giocavo. Ciari e lucchi a pari, uscini scini, urianeggia, chi dice vacca, scini in gravacca, ne si girolum, con i suoi figli, con mari rosa, gli cavalleri, femmina saggia, femmina vera, quando scappava di la me casa, ai già sola mi sapeva picchiare.
E psicologi concordano nel dire che quando si utilizzano nuovi strumenti che richiedono nuove strategie mentali, avvengono cambiamenti neurali. D'altronde, un'altra caratteristica del nostro cervello, insieme alla flessibilità, è la velocità di adattamento alle nuove situazioni. Questa dialettica, se ce ne fosse bisogno, è ampiamente documentata nella storia della nostra specie. La tecnologia della scrittura e poi del libro, tanto per fare un esempio, hanno generato poco a poco i lettori, la loro capacità di leggere e la loro disposizione alla lettura. Ma ci sono voluti dei secoli perché la lettura diventasse silenziosa. Così oggi il passaggio dalla calligrafia alle tastiere elettroniche miniaturizzate sta modificando il rapporto fra mano e scrittura, e il pollice ha assunto un ruolo che nei secoli precedenti non ha mai avuto. La velocità di apprendimento di questa nuova modalità di scrittura per i giovani nati e cresciuti in contesti digitalizzati non ha dovuto fare i conti con automatismi consolidati, mentre li ha dovuti fare chi, al massimo, si era abituato a scrivere a macchina con due sole dita. Stessa cosa possiamo dire per la tecnologia dell'automobile, che ha rimodellato le configurazioni cognitive degli automobilisti in modo diverso da quello che avevano fatto tecnologie precedenti come il calesse o la bicicletta. Leggere come guidare un veicolo a motore sono risultati di una pratica e di un addestramento, ma sono anche il risultato di strategie mentali indotte dalle rispettive tecnologie di riferimento. La scrittura e l'automobile. Ora, alla tecnologia dei dispositivi digitali mobili, quali tecnologie del pensiero possiamo correlare? Di certo più di una, ma una in particolare sembra assumere una posizione dominante: la formazione di un campo cognitivo procedurale.
Arione fabula nota lire.
Quel sapere procedurale che le manipolazioni dello smartphone e la gestualità dei pollici ci mettono sotto gli occhi non è che il riflesso, una conseguenza e un'implicazione del pensiero algoritmico o procedurale, ovvero di un nuovo dominio cognitivo. Quel dominio entro cui oggi si esprime l'intero mondo tecno-digitale. Dall'atterraggio degli aerei all'alta velocità dei treni, dagli interventi chirurgici al cuore all'utilizzo di sensori e GPS, dalla compravendita dei titoli di borsa all'acquisto delle merci su Amazon o eBay, cyberguerre comprese. Questa ibridazione crescente sembra aprire alcuni problemi molto seri, primo dei quali è la colonizzazione delle nostre attività cognitive e il loro reindirizzamento verso lidi tutt'altro che auspicabili. Ricordate Pinocchio? Dopo aver vissuto per alcuni mesi le meraviglie del paese della cuccagna, un brutto giorno si risvegliò con le orecchie lunghe di un somaro.
Telo n'ambriaghetto, na mi pensefso, na clavso te la yelazo, te lo artebrai. Mama li raggevo, na cantaliso, sto fengo na fonaso, andra mubai. E tu pedia della stengotonizzo ne d'un mesa o da davirte c'è mi braga luna la di due nezzoi marapedia.
Identificato, tracciato, localizzato. In Aladino e la lampada meravigliosa, tra mille altre magie, si racconta di una lampada dalla quale, strofinandoli contro il giusto talismano, era possibile evocare un gin, un genietto, che avrebbe realizzato qualsiasi desiderio del suo evocatore. Quel genietto, negli attuali strumenti digitali, viene chiamato sensore, o come preferiscono i francesi, capteur. È il Jean Capteur, infatti, che compiendo una sorta di magia contemporanea si rende artefice di quelle straordinarie metamorfosi che mutano suoni, luci, forme, colori, temperature, pressioni e tutto ciò che interagisce in questo nostro mondo in quel qualcosa che in modo molto ambiguo ma con l'aria di saperla lunga chiamiamo dati. Molto in generale possiamo dire che i sensori sono dei microdispositivi artificiali di percezioni extracorporee capaci di individuare qualcosa nel mondo, fotoni di luce per esempio, misurarli e tradurli nel linguaggio del codice binario, unico linguaggio che le macchine digitali siano in grado di riconoscere. Questa umile conversione di grandezze fisiche o chimiche in segni digitali e la loro trasmissione alle interfacce dei dispositivi digitali sta a fondamento della gigantesca trasformazione del mondo a cui stiamo assistendo e partecipando. L'assonanza tra sensi e sensori contribuisce a confondere ulteriormente le cose. Sebbene le parole nella lingua italiana si apparentino per via della comune radice etimologica, tra gli uni e gli altri l'abisso divisorio appare invalicabile. Sensi e sensori percepiscono il mondo con modalità diverse sia per qualità che per complessità. Nei due processi percettivi, quello intracorporeo dei sensi e quello extracorporeo dei sensori, la costruzione dei significati risultanti non conosce alcuna parentela. Al contrario, i due percorsi si divaricano. Ciò che gli uni percepiscono e restituiscono come sensazioni ed emozioni, quindi luci, forme, suoni, colori e così via, gli altri lo riducono in grandezze e lo trasformano in pacchetti di valori discreti per poi formalizzarli in dati e categorie di dati, ovvero in pure quantità e quindi in numeri. Ecco. È proprio in questa trasfigurazione di un ordine di realtà in un altro qualitativamente diverso il passaggio che dobbiamo esplorare, perché da esso prendono avvio un nuovo ordine di realtà e una nuova filosofia sociale da alcuni definita dataismo. Dopo Dopo il liberismo e il neoliberismo del mondo capitalistico, i dati sembrano essere diventati la nuova fonte dell'autorità. Un'autorità che cresce in relazione alla loro quantità. Maggiore è la quantità dei dati su cui si possono sguinzagliare i vari tipi di algoritmi immaginati per dare la caccia a schemi nascosti e alle più insospettabili correlazioni, più alta sarà la percentuale acquisita di conoscenza accreditata. Accosteremo questa scena da una prospettiva socioanalitica, lasciando lo sguardo interno ai nerd e agli informatici. Dall'esterno, e cioè dai territori dell'esperienza che tutti i giorni facciamo nella nostra vita quotidiana, la questione di maggiore interesse sembra quella dei rischi e dei vantaggi reali che la presenza di questa prospettiva proietta su di noi. Nella nostra esplorazione ci soffermeremo allora su tre versanti rilevanti, quali l'ascesa sponsorizzata dei big data, l'oscuro lavoro degli algoritmi e l'ombra delle profilazioni predittive. Ebbene, sono questi i tre temi che andremo a trattare nella prossima puntata per quanto riguarda questo impero che oggi viene chiamato dataismo. Ebbene, sono le 16:43, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. Abbiamo chiuso questa prima di due puntate dedicate alla società artificiale, il saggio di Renato Curcio sui miti e le derive dell'impero virtuale. Vedremo la prossima volta che analisi ci prospetterà l'autore, per vedere come in effetti poi siamo realmente dominati dai dati che noi stessi forniamo utilizzando i nostri smartphone, tablet e quant'altro. Però appunto, sentendo l'esigenza di tornare un po' alla musica delle radici, abbiamo ascoltato nel frattempo, oltre ai bellissimi sottofondi di Walter Maioli, un disco rarissimo che noi siamo orgogliosi di farvi ascoltare, ovvero Sinaulia, abbiamo ascoltato appunto Matteo Salvatore con L'Ubene Mio, Alfio Antico con la Mebbadia, gli Aracne Mediterranei con Clama, il canto dell'emigrazione, e gli Agorà, questa ultima bella danza albanese che abbiamo ascoltato per mano di questo gruppo calabrese. Allora, io voglio adesso farvi ascoltare un brano estratto dal CD che abbiamo registrato a Rebibbia nel 2008, intitolato Esce Fuori, a conclusione di un laboratorio che abbiamo tenuto appunto insieme a un gruppo di 10 detenuti. Il risultato appunto è stato questo bellissimo CD interpretato da grandi musicisti di musica world internazionale e con gli stessi musicisti che hanno partecipato al laboratorio. Per l'appunto noi oggi ci ascolteremo Big Ballet, un brano di Gaben Dabiré, insieme frammisto a un canto salentino che è La Zita. Perché? Perché erano assonanti appunto i temi trattati, cioè il tema dell'amore, sia in Burkinabè che in Salentino. Perché questo brano oggi? Prima di tutto perché ci sarà il 2 novembre un'iniziativa allo Spim Time Lab contro appunto tutte le pene capitali, ma anche contro l'ergastolo, che alla fine è una pena capitale. Quindi a partire dalle 18 ci sarà un susseguirsi di musicisti che suoneranno per questa iniziativa, che si terrà appunto il 2 novembre presso lo Spin Time Lab. Ma poi perché soprattutto ancora ribadisco, di carcere si muore, non solo dentro il carcere per via della pena diciamo capitale che è l'ergastolo, ma anche perché di carcere ci si ammala e si muore. E allora tutto lo staff che con me ha portato avanti questo progetto 10 anni fa a Rebibbia vuole dedicare questo brano a uno dei detenuti che con noi è stato parte fondamentale del progetto, che si è ammalato di tumore in carcere e rilasciato appunto dopo aver scontato la sua pena, non sono passati che pochissimi anni ed è deceduto. E quindi di carcere non si deve vivere, ma non si deve neanche morire. E questa è la parola che noi continuiamo a dire: il carcere oggi non serve a nulla, serve solo a infliggere a chi ha commesso dei reati sofferenza fino anche alla morte. Il carcere oggi non è assolutamente quella struttura riabilitativa per cui è assolutamente inutile. Ed è a Vincenzo che il nostro pensiero si rivolge, dopo che con noi ha lavorato con grande fiducia, affidandosi a chi da fuori portava loro delle parole diverse e anche un po' di libertà, e con noi ha partecipato a questo disco. Ciao Vincenzo. Thank you.
bale bi bale ina mir fu ir fu tiaro puo apole fu na non è ye che u ben non è fu ya ti for porta io vuoi da apole fu na non è ye che u ben non è fu ya un fu na tuo gelu u ben non è fu ya ti for porta io ti for porta io vuoi da A Cristina ye ke o ben non è fuia buon funa tuo yelu o ben non è fuia ti fa portare ti fa portare voida Tina so a mi bale ni palo funa milla rumi bobra come la cacarama yelu Funa mi wonke misao Aka karama yelu Funa mi wonke misao Bobu juda Inye lela Bobu juda Abibale furu Bela apolo rupo Abibale furu Bela apolo rupo Kuwa fupire Komi tuanyo apokoro Tuo carria a ti mo apoya bo bujuda Wei sa wei ma ye ya ye ya ye Wei sa wei ma ye ya ye ya ye Wei sa wei ma ye ya ye ya ye Wei sa wei ma ye ya ye ya Bibale, bibale, inamir fu ir fu itiero buo Apole fu na non è, ye che ube non è fu ya ti for porta ye vuoi da Apole fu na non è, ye che ube non è fu ya Bon fu na tuo yelu, ube non è fu ya ti for porta ye vuoi da A Cristina ye ke o ben non è fuia Bufu na tuo yelu o ben non è fuia Ti for porta ye, ti for porta ye vuoi da Tina zo a bibale ni palo Funa mi la rumi pobra comi la Kakaramayelu funami wonke misao Kakaramayelu funami wonke misao Bobu juda Yelela Bobu juda Abibale furu bena apolo rupo Abibale furu bena apolo rupo Kwa fupire komi tuanyo apokoro Tuan keria, hati mu apoya, babu juda. Wei sa wei ma ye ya, ye ya ye. Wei sa wei ma ye ya, ye ya ye. Wei sa wei ma ye ya, ye ya ye. Wei sa wei ma ye ya, ye ya.
passi di giga, pam.
Ed era la bellissima voce di Gaben da Birè, poi noi del Tarantula Rubra Ensemble, i detenuti di Re Bibbia, incidendo questo lavoro nel 2008. Bene, passiamo a qualcosa di internazionale adesso, nella seconda parte della nostra puntata. Nuove musiche, nuove sonorità. Lui è Kijo, che è un musicista bengalese ormai trapiantato a Londra da tantissimo tempo, e dal suo lavoro che si intitola Bengali Music with a London Sound, appunto Kijo, noi ci andiamo ad ascoltare un brano dal titolo terribilmente difficile, che è Akashta Kamp Chilokian.
কেন জমিনটা নাচছিল কেন বড় পীর ঘামছিল কেন সেই দিন গান গেয়েছিল খাজা যেই দিন গান গেয়েছিল খাজা যেই দিন আকাশটা কাঁপছিল কেন জমিনটা নাচছিল কেন বড় পীর ঘামছিল কেন সেই দিন গান গেয়েছিল খাজা যেই দিন গান গেয়েছিল খাজা যেই দিন ছিল খাঁজা যেই দিন গান গেছিল খাঁজা যেই দিন আকাশটা কাঁপছিল কেন জমিনটা নাচছিল কেন বড় পীর ঘামছিল কেন সেই দিন গান গেছিল খাঁজা যেই দিন গান গেছিল খাঁজা যেই দিন খাজা যেই দিন গান গেছিল খাজা যেই
Bellissima musica del Bangladesh, frammista a suoni britannici, ovviamente sonorità britanniche, con la vocalist Sohini Alam, grande voce, e da queste sonorità così incisive, oltre che più dire suadenti, andiamo a qualcos'altro che ci ammalia. Dalla Turchia, lui ha nome d'arte Merkandede, e sono sonorità particolari. Pensate che lui rimase affascinato dal suono del ney, il flauto tradizionale turco, e quindi cominciò a studiare questo strumento straordinario e cominciò a suonare in giro per il mondo. Uno dei suoi più grandi concerti li ha tenuti nel 2001 al Montreal Jazz Festival, e poi ha collaborato anche con Pina Bausch per le musiche di uno spettacolo era Istanbul, e poi ha cominciato a suonare in tutto il mondo, tra cui anche con grandi musicisti, tra cui anche Ludovico Einaudi, e non a caso il nostro grande violoncellista italo-albanese Redi Asa adesso sta realizzando un disco con lui. Bene, adesso noi proprio di Merkandede ci ascoltiamo un brano che ci farà immergere in queste sonorità fra il tradizionale e le nuove tecnologie, intitolato Abiyayat. Ebbene, dopo Mercandede, adesso ci spostiamo un po' nel nord dell'Europa. Loro si chiamano Vartina, è un gruppo folk finlandese nato nel 1983 e composto da 3 voci femminili e 6 musicisti. Io vi faccio ascoltare un brano straordinario che si chiama Riena ed è tratto da un CD del 2006. A voi i Vartina. Questo brano Riena del gruppo folk finlandese Vartina, un brano che abbiamo scoperto un po' di tempo fa, tratto dal CD Miero del 2006, che non significa vino in salentino, ma chissà che significa in finlandese. Cercheremo di procurarci tutto il CD per deliziarci ancora di più di questo bel gruppo Vartina con doppia T, per chi lo volesse cercare in internet. E allora adesso ci salutiamo con un canto che è famoso in tutto tutto il mondo, tutti lo cantano e tutti lo cantano in italiano, ma forse non tutti sanno che viene da un canto di protesta delle mondine, quando nei loro campi cantavano appunto per denunciare le condizioni di lavoro in cui il padrone le teneva. E di che cosa stiamo parlando se non di questa bellissima tammurriata delle mondine, including Bella Ciao. Figli di un'origine oscura, il CD delle Sarnascist. A voi questa bella versione di Bella Ciao.
Alla mattina, appena alzata, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina,
Ebbene, per oggi 21 ottobre tutto, sono le 17:15 su Radio Onda Rossa. Tarantula Rubra.